Bentornati e bentornate a Dei di Pietra, il nostro appuntamento settimanale qui sulle frequenze di Rama Sound 88 FM, 98 FM e ovviamente anche per chi ci ascolta dal DAB nel Cagliaritano e anche dal servizio streaming del sito dell'emittente radioramasound.com, dove trovate anche la sezione podcast in cui vengono caricati gli episodi vecchi, ma anche i programmi di cui che abbiamo trattato negli anni passati. Bentornati a Dei di Pietra, il nostro programma in cui andiamo a esplorare il mondo prenuragico e anche talvolta anche nuragico degli idoli e delle statuette di pietra. Come sempre andiamo in onda dall'una e mezza fino alle due e vi invito chiaramente a recuperare i vecchi episodi nel caso in cui sia, insomma, abbiate mancato all'appuntamento, se così posso dire. Dunque, in questa puntata andremo a immergerci completamente nel mondo degli artefatti. Chiaramente, per trattare questo ambiente, come avete visto, è importante includere particolari nozioni di storia, ma anche geografiche, qualcosa che amplia di più il contenuto in modo tale da fornire dei puntatori per comprendere meglio l'argomento. Abbiamo parlato del sito di Macomer, abbiamo parlato già di due statuette importanti, abbiamo visto appunto la Venere di Macomer, abbiamo visto la dea madre, la statuetta della dea madre di Turriga con le sue forme particolarmente astratte e taglienti. Oggi invece, come annunciato alla fine dello scorso episodio, se così possiamo dire, della scorsa puntata, andremo a parlare in maniera più diretta e più specifica, diciamo così, più nel dettaglio, di tantissimi altri artefatti per cercare un pochettino di capire quelli che erano i canoni secondo i quali le popolazioni prenuragiche andavano a scolpire queste statuette. Chiaramente, se avete seguito la puntata scorsa, la quarta, sapete che non è possibile trovare, identificare un canone unico, generale, uno stile unico. Però, e qui si sta parlando non solo del territorio sardo, ma più in generale di tutta Europa. Poi abbiamo visto come il culto della Dea Madre abbia prodotto artefatti che sono stati ritrovati virtualmente in ogni parte del mondo. Abbiamo parlato di Australia, di Ucraina, abbiamo parlato di Mediterraneo, chiaramente, di Grecia, di Turchia. Comunque, ciononostante, non è possibile trovare dei canoni perfettamente unitari, però chiaramente ci sono come dire, delle connotazioni, dei dettagli e delle decisioni stilistiche che si ripropongono. Delle due statuine di cui abbiamo parlato hanno delle peculiarità che le rendono abbastanza uniche. Oggi invece andiamo a trattare in maniera più appunto dettagliata tutte quelle statuine che invece presentano quei canoni che sono più anche facilmente associabili alla figura della dea madre. Basti pensare alla celeberrima Venere di Windendorf, che sostanzialmente, anche se non ci si ricorda il nome, diciamo tutti abbiamo visto o in un libro di scuola o comunque in qualche riproposizione dell'immagine stessa, perché appunto ha un'estetica veramente peculiare. Quindi in questo senso oggi andremo a trattare delle tantissime statuine che si ripropongono questo genere di estetica, ovvero delle forme femminili molto enfatizzate, delle rotondità particolarmente marcate, presenti, e appunto queste veneri giunoniche che incorporano il vero senso, cioè più che il vero senso, che incorporano quello che è chiaramente al colpo d'occhio fa pensare alla maternità. Oggi chiaramente la nostra cultura si è evoluta e a termini così importanti come maternità e femminilità associamo tantissime cose a livello di sviluppo identitario. Non abbiamo una società che vuole dei parametri fissi per definire queste cose, a mio parere anche giustamente. Comunque, tralasciando questo, la visione che gli antichi popoli avevano della femminilità e sostanzialmente di tutto il potere mistico, le connotazioni mistiche che essa comporta, era quella che veniva poi rappresentata attraverso queste forme. Dunque, le statuine raffigurano, moltissime delle statuine dei ritrovamenti, raffigurano un archetipo di divinità femminile caratterizzato da forme opulente, marcate, giunoniche forse, ma non erotiche, diversamente da quelle che connotavano invece la statuetta di Macomer che abbiamo visto in dettaglio nella scorsa puntata. E in queste figure l'attrazione sessuale appare quasi del tutto rimossa, lasciando spazio a una rappresentazione di fisicità, di corporeità, di carnalità, che però è esente dalla connotazione sessuale. E questa caratteristica, questa carnalità, che si presenta comunque astratta e idealizzata, si esprime proprio attraverso le sue forme rotonde, a queste masse di un corpo voluttuoso, dove il corpo stesso femminile è concepito in una visione rotonda, in una, diciamo, in un linguaggio di curve. Questa concezione suggerisce una pluralità di atteggiamenti e movimenti delle membra, rappresentati anche in maniera priva di dettagli eccessivi, nel senso in maniera semplice, pur nonostante non violando mai questo, insomma, questo canone estetico che caratterizza l'intera statuetta, ecco. Diciamo che queste forme hanno una funzione particolarmente decisa, nel senso particolarmente chiara, che è quella di evocare e in un certo senso anche proprio rappresentare l'idea dell'abbondanza, sia proprio dal punto di vista fisico, perché quelli che sono rappresentati sono corpi grandi, con forme molto grandi, come abbiamo detto, ma è chiaro che è una sorta di abbondanza che proprio della vita stessa, del preservare la vita e come dire, sostanzialmente del benessere, il benessere nell'abbondanza di risorse, nella fertilità, nella continuazione della vita. Diciamo che simbolicamente rimandano a una sorta di età d'oro, dove non si conosceva scarsità. L'immagine che viene trasmessa da queste forme, da queste figure è questa. E le statuine, pur variando nella loro modellazione, nell'accentuazione delle forme, presentano costantemente un tratto distintivo, che è quello del disegno del capo. Questo perché in tutte le varianti, pensate anche quelle con forme meno pronunciate o del tutto spoglie appunto da queste forme voluminose, quindi dei corpi rappresentati in maniera più, si potrebbe dire, sintetica, più asciutta, comunque anche in queste la testa ha delle proporzioni enfatizzate ed è sormontata da un simbolo di divinità, di appartenenza divina, che è un polos sostanzialmente. Ecco, un polos è un ornamento del capo antico, un termine greco che è insomma una sorta di cappello gioiello che proprio riusciamo ad associare alla divinità. Il taglio del capo nelle statuette è cilindrico, squadrato o talvolta anche allungato, è presenta diciamo una sorta di corona, una tiara che ne rafforza, come dire, l'immagine solenne, il potere racchiuso e manifestato di queste figure scolpite. Questo elemento stilistico costituisce il segno distintivo delle statuette voluminose, carnose, sarde, e ciò le differenzia nettamente dalla vasta produzione di idoli più potremmo definire più pingui, più magri. Scusate, più pingui, comunque sempre particolarmente voluminosi di altre regioni europee e mediterranee coeve, cioè nel senso nelle figure di produzione sarde, di produzione sarda, la presenza di questo polos, di questo copricapo cilindrico, che ha un senso di divino, è una distinzione, una peculiarità delle statuette che sono state ritrovate in Sardegna. La funzione di queste statuine, che è proprio quella di rappresentare la divinità dell'abbondanza, la Grande Madre, è chiaramente legata e si suppone grazie ai contesti in cui sono state ritrovate. Abbiamo parlato, mi pare, nella seconda puntata di ipogeo, di ritrovamenti ipogeo, cioè quei luoghi di interesse umano che sono ricavati dalla roccia e che sono scavati. E diciamo che questi luoghi, e poi abbiamo parlato ovviamente anche di necropoli, di sepoltura, di riti di sepoltura con i corpi messi in posizione fetale e cosparsi di ocra rossa, abbiamo rivendicato quindi comunque il valore ritualistico di queste particolari cerimonie, e ancora oggi la presenza insomma, di uno scopo dei posti in cui vengono ritrovate ci fa da puntatore per comprendere meglio l'uso che si aveva nella superstizione, nella magia dei popoli antichi. Quindi la funzione di queste statuine si suppone grazie proprio ai contesti in cui sono stati ritrovati. Alcuni esemplari provengono dai resti di alcuni villaggi in cui probabilmente erano collocate queste statuine nelle capanne. Come divinità protettrici e anche come simboli di buon auspicio, per esempio per i contadini. E quindi la loro presenza era associata sia al desiderio di fertilità, ma anche, per esempio, al desiderio di prosperità agricola, cioè quindi alla preghiera, diciamo, per avere un buon raccolto. E di questa ipotesi ci dà conferma anche quello che in quel periodo è stata i continui progressi dell'agricoltura, lo sviluppo delle tecnologie agricole. Altre figurine invece sono state ritrovate all'interno di luoghi di sepoltura. E abbiamo detto anche ipogeo, quindi grotticelle artificiali, ma sono state trovate anche proprio nelle tombe naturali. In questo contesto è chiaro che la dea madre, la figura della dea madre, incarna un suo aspetto forse più mistico, cioè quello della rigenerazione vitale e del ciclo della vita e della morte, e quindi della vita dopo la morte. Quindi abbiamo già capito che a prescindere dalla loro forma, che comunque era abbastanza comune, le divinità ricoprivano dei ruoli diversi a livello sociale e venivano impiegate, se così si può dire, per scopi diversi. Da una parte l'arredo domestico a mo' di protezione e di augurio di prosperità per l'agricoltura, per il raccolto e per la fertilità, e dall'altra parte come protezione diciamo amuleto, se forse amuleto è un termine un po' errato, comunque un comunque un ruolo di buon auspicio nelle parti legate alle sepolture. In ogni caso, in tutti e due questi contesti è chiaro ed evidente come la figura della Dea Madre rappresenti l'abbondanza e il proliferare, quindi una forza prevalentemente vitale e positiva. Un esempio emblematico è stato ritrovato nella sepoltura Ipogea, denominata col numero di 386 del sito di Cucurus Arius, di cui abbiamo trattato, se non erro, nella seconda puntata. Qui un defunto giaceva rannicchiato, è stato trovato un cadavere rannicchiato accompagnato da un corredo di cibo per il viaggio nell'aldilà, spruzzato di ocra rossa, colorante del tempo. E quindi già è chiaro che nella concezione di queste popolazioni sarde la morte non era un fermo, diciamo così, non c'era un blocco insuperabile, ma era semplicemente uno stato transitorio, un passaggio a un'altra vita. Oggi si dice ancora passare a miglior vita, anche perché sostanzialmente con il cristianesimo si è rinnovata l'idea di un al di là, di una risurrezione. Per loro invece la vita dopo la morte era una vita fisica, una vita reale, e per questo motivo il defunto, come quello della sepoltura 386 di Cucurus Arius, porta con sé nel suo corredo cibo, che è chiaramente un qualcosa che doveva essergli utile, pensata proprio per il fatto che il defunto avrebbe continuato a vivere e quindi avrebbe compiuto tutte le azioni che si compiono normalmente vivendo, mangiare e così via. Quindi anche la presenza del colorante rosso, dell'ocra rossa, è un altro simbolo delle popolazioni sarde che richiama l'antico rito di rigenerazione vitale. Questo defunto, rannicchiato in posizione fetale, stringeva nella mano destra un idolo che raffigurava appunto la dea madre del Neolitico. E in questo senso quest'idolo gli serviva come una sorta di lasciapassare, di protezione contro le forze maligne, perché attraverso questa protezione avrebbe potuto compiere la rinascita in un regno ultraterreno a una nuova vita positiva, una vita di beatitudine, dove l'anima umana, adesso io non so se loro avessero articolato il concetto di anima tanto quanto lo articoliamo noi, ma sicuramente pensavano che la loro anima, la loro esistenza si sarebbe poi fusa in un, diciamo, in un al di là celestiale in cui si incontravano e si manifestavano tutte le credenze che avevano avuto in vita, quindi la loro sacralità, primordiale. E infine alcuni idoli ritrovati in spazi rituali attestano la pratica del culto della divinità e dell'abbondanza. Ci sono alcuni esempi che proprio ne fanno da testimonianza, per esempio dei ritrovamenti in contesti abitativi, altri invece, per esempio alcuni ritrovamenti che sono stati appunto scoperti presso il grande altare megalitico di Monte Taccoddi. E questi esemplari, diciamo, questi artefatti confermano la centralità del sacro nel quotidiano e nei luoghi destinati proprio alla celebrazione della fertilità e della prosperità. Le statuine rappresentano una divinità fortemente legata alla sfera carnale ed evocano aspetti e momenti strettamente connessi alla femminilità come simbolo della procreazione e nutrimento. La dea appare rappresentata attraverso i vari artefatti in diverse posture che ne esaltano i significati simbolici. Per esempio, essa appare radicata al suolo. La dea madre si presenta in questa posizione come per essere, diciamo, oggetto di ammirazione, essere vista come una dispensatrice, come una divinità dispensatrice di abbondanza, di beni e di grazie. E poi troviamo statuette in cui la dea madre si presenta anche in posizione seduta o accasciata, e in questa posizione a risultare particolarmente espressivo è l'addome della figura, che si presenta tanto gonfio, tanto grande da far sembrare la statuetta incinta. Inoltre ci sono delle rappresentazioni che mostrano la dea madre anche intenta nell'atto di partorire. Quindi, come vedete, i significati simbolici si spiegano abbastanza, in maniera abbastanza evidente. Altre varianti la mostrano con un neonato tra le braccia, pronta ad allattarlo, e in queste rappresentazioni la figura femminile manifesta l'immagine della donna idealizzata dalla società del tempo, ovviamente un simbolo che unisce terra e cielo, incarnando una sintesi tra la realtà visibile, un ponte tra la realtà visibile e il metafisico, cioè la dimensione mistica, la dimensione invisibile, quella interiore e spirituale di cui sicuramente l'essere umano di quel tempo, si sentiva partecipe. Quindi, posta al suolo in forma di dispensatrice, seduta accasciata a mostrare l'essere incinta, in posizione di parto, mostrata partoriente e addirittura anche con il neonato in procinto di allattarlo. Tra queste statuine ce ne sono alcune che si distinguono per singolarità, per le singolarità del loro corpo, per le forme che vengono rappresentate e i volumi del proprio corpo. Sono delle statue che sono state scolpite con delle accette, degli utensili ricavati appunto dagli artigiani del periodo, e sono state scolpite con delle accette in pietra, degli utensili primordiali in un certo senso, e poi sono state levigate, e quindi presentano una finitura abbastanza elaborata. Diciamo che gli antichi non si limitavano semplicemente a scolpirlo, ma andavano a rifinire levigando con dei raschiatoi che erano probabilmente fatti di ossidiana o di selce. I dettagli però non finiscono qua, perché alcune presentano anche degli altri trattamenti. Il materiale è stato trattato per ottenere particolari colorazioni. Per esempio, alcune presentano una colorazione di un bruno velato, altre sono pitturate di rosse, come abbiamo già visto. Una delle statuine più grandi che sono state ritrovate, che misura 18 centimetri di altezza, mentre invece tra le più piccole ne troviamo anche di 7 centimetri, 7 centimetri e mezzo. E ovviamente, comunque, tra queste dimensioni, ci sono dei rapporti estetici. Per esempio, appunto, la statuina più grande che vi ho detto, è stata trovata di una grandezza di 18 centimetri e di 10 centimetri in larghezza e di 8 in spessore, mentre la più piccola, che misurava appunto 7,2 centimetri per 4 centimetri di larghezza e 3 di spessore. Nelle prime il rapporto tra altezza e lunghezza è di 1,71, inferiore a quella invece della statuina più piccola che è stata ritrovata a Santa Marietta. In generale è lo scarto medio tra lunghezza e larghezza è di 5,1 cm, con la larghezza che supera di un solo centimetro lo spessore. Questo va a definire una figura che è particolarmente corta, tozza, ma anche compatta, densa. E la suddivisione del corpo in queste figure segue uno schema tripartito: testa con collo, busto, addome e arti inferiori. Quindi alla vista si presenta appunto con queste tre, come dire, questi tre settori, queste tre dimensioni, ognuna delle quali di queste parti rappresenta circa un terzo dell'altezza. Quindi sono delle statue che presentano un grande livello di cura nella proporzione e nell'estetica finale. La testa in particolare occupa da un terzo a quasi la metà della figura, alterando le proporzioni anatomiche per esprimere una visione che, come dire, vuole comunicare una visione artistica e creativa, se così si può definire, ma sarebbe forse meglio definirla come ritualistica e di culto, che vuole esprimere un significato sacrale, un significato di importanza. Le statuine presentano generalmente una testa di forma cilindrica, con ovviamente delle variazioni nella forma del capo. Esso infatti si può presentare piatto orizzontalmente o leggermente bombato, oppure anche inclinato dalla fronte alla nuca. E tutte le figurine ritrovate presentano un'acconciatura che potrebbe essere interpretata come una stilizzazione di capelli sciolti, cadenti sulle tempie e dietro la nuca. Oppure, chiaramente, come abbiamo detto prima, il polos, cioè quindi quella tiara, quella corona che conferisce alla statuina ancora più il suo valore di divinità, il suo valore mistico. L'interpretazione della chioma sciolta è sostenuta dai sottili filamenti incisi in modo disordinato sulla nuca, per esempio dell'idolo di Suanzu, sebbene questi tratti siano presenti solo parzialmente e non ai lati del viso, e quindi questo farebbe pensare che sia un prolungamento del polos, del copricapo. Al contrario, appunto, la teoria che queste stilizzazioni del capo rappresentino proprio la tiara, il copricapo, trova conferme dalle elaborate decorazioni di alcune statuine che appunto mostrano un copricapo cilindrico che circonda la fronte ai lati del volto e che presenta, diciamo, una sommità ornata con un motivo geometrico radiale, simile sostanzialmente a quello che potrebbe essere un ricamo, un punto di filo. Chiaramente ci sono anche delle statuine che presentano dei copricapi ancora più elaborati. Per esempio, alcune presentano dei rilievi conici al centro che avrebbero potuto ospitare un fiocco o qualche altro tipo di ornamento, e invece ce ne sono altre che appunto ne presentano delle versioni ancora più elaborate, per esempio con fregi orizzontali in rilievo che poi vanno a formare dei cordoncini, delle fasce che cadono sulla fronte, bande ornate che terminano in fiocchi e così via. Quindi una grandissima attenzione verso l'ornamento del capo, probabilmente per il suo significato simbolico, due ipotesi discusse, quelle che appunto le rappresentazioni siano mirate a appunto rappresentare un qualche tipo di copricapo, e poi anche quella dei capelli, che sembra essere la meno attendibile. Bene, anche oggi ci stiamo avviando alla conclusione. Io vi ringrazio per averci ascoltato. Vi ricordo le frequenze 98 FM e 88 FM. Vi ricordo che potete sentire i programmi anche nella sezione podcast dell'emittente RadioramaSound. com/podcast. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do l'appuntamento rinnovato come sempre a mercoledì prossimo, in cui continueremo a esplorare il mondo delle figure nel dettaglio e vedremo altri appunto elementi caratteristici che distinguono queste figure dalle qualità estetiche particolarmente interessanti. Vi ringrazio e come sempre vi auguro un buon proseguimento di giornata.